File numero 6, pagina 54. Giulia. Verso la fine di settembre è venuto Periz a trovarmi. Sappiamo che tu hai queste idee come noi. Ti senti di fare...
Sicuro che mi sento.
Allora mi voleva dare un libro da leggere, Il Placido Don. Si vede che credeva necessario darmi prima un'istruzione politico-culturale.
Cosa vuoi che stia a leggere? Di libri ne ho letti tanti e ne leggerò ancora.
Non si aspettava questa reazione, allora ha detto che sarebbe tornato presto. Poco tempo dopo mi ha detto che mi avrebbe messo in contatto con una donna, una brava compagna che era stata tanto tempo all'estero. Ti puoi fidare di lei, completamente. Insieme vedete di organizzare qualcosa per le donne. L'appuntamento era in Giardin Grande, verso sera. Sono andata e ho trovato Periz con questa donna, che era Virginia Tonelli. Dopo che ci ha presentate, Periz con poche pedalate è sparito e sono rimasta sola con lei. Ci siamo parlate. Credeva che fossi una neofita e stava iniziando a farmi un discorso. Allora io le ho detto della colletta e delle altre cose che avevo già fatto.
Ah sì, e si è messa a ridere. Allora cosa sto a dirti tante cose?
La Tonelli aveva 40 anni, era debole, senza un rene. Veniva da una famiglia numerosa e poverissima. Era rimasta orfana di padre e così era andata a fare la ragazza di servizio. Un po' cresciuta era andata in Francia a lavorare e là aveva avuto modo di conoscere gli italiani fuoriusciti. Già aveva capito le ingiustizie della società perché le provava sulla propria pelle, ma così ha potuto entrare nel movimento antifascista. Quando c'è stata la guerra di Spagna, lei ha collaborato a mandare aiuti ai combattenti repubblicani. Quando stava per scoppiare la guerra mondiale, l'avevano fatta rientrare in Italia. Era piena di malanni. Prendeva continuamente pastiglie di vitamine, ma tirava avanti soprattutto per un'eccezionale forza di carattere. Era simpatica ed era bello sentirla raccontare. Ad esempio, parlava di quando le avevano insegnato ad andare in bicicletta, perché aveva appena imparato. Abbiamo fondato il gruppo di difesa della donna per l'assistenza ai combattenti della libertà. Oltre che con la Tonelli, lavoravo anche con Regina Franceschino. Tra Virginia e Regina c'era una grossa differenza di carattere. La Virginia decisa e senza pregiudizi e l'altra tutta gentile, dolcissima. Si assomigliavano per la salute precaria. Regina era stata 4 anni in carcere e là si era ammalata. Poi c'era Ada Piccoli. A lei non piaceva andare in giro, doveva badare alla famiglia. Così spesso ci trovavamo a casa sua. Abbiamo fatto una rivista, La Donna Friulana, di cui, quando c'ero io, abbiamo fatto 3 numeri. Ma svolgevamo molte altre attività. Ricordo che c'era il problema di fare le divise ai partigiani. Ci avevano regalato delle pezze di stoffa per fare i pantaloni, corti, in vista della primavera. I primi li ho fatti interamente io, anche il taglio. Poi ne ho dati da fare ad altre operaie di Basevi. Alla fine si è trovato uno che aveva un negozio di sartoria con macchine elettriche, sia per tagliare che per cucire. Mi è stato presentato Aldo Lampredi, che faceva parte della delegazione regionale delle Brigate Garibaldi. «Guarda, ti mettiamo un nome», mi ha detto. «Ti piace qualcuno in particolare?»
«No, non saprei».
«Ti andrebbe bene, Giulia?» Lampredi mi ha dato un compito. Si trattava di andare a Trieste col treno. Ho trovato una scusa per assentarmi dal lavoro e sono andata. Mi aveva dato un pacco con giornali e fogli di propaganda e una bottiglia chiusa ermeticamente che pesava come il piombo.
«Cosa c'è che pesa tanto qua dentro?» ho chiesto.
«Un medicinale», mi ha detto. Probabilmente era esplosivo. Infatti mi ha detto di stare attenta che non cadesse. «Sul treno», ha aggiunto, «se vedi che ti va male, molla tutto e cambia scompartimento». Alla stazione di Trieste fermavano per i controlli alla fine del binario. Io avevo un impermeabile e i giornali li ho messi sulla spalla perché non cadessero. Ho aperto la borsa. La bottiglia era in fondo e sopra c'erano altre cose. Non sono andati a controllare sotto. Sono andata in via della Raffineria, una strada non molto frequentata, dove c'era un bar tenuto da un compagno. Sono entrata. C'erano 2 o 3 persone. Ho chiesto un cappuccino e sono rimasta ad aspettare che gli altri clienti uscissero. Lui, vedendomi lì tranquilla, forse aveva già capito. Quando siamo rimasti soli ho detto che venivo da Udine e ho tirato fuori un pezzo di una banconota da 5 lire. Lui ha tirato fuori l'altro pezzo e combaciavano benissimo. Gli ho lasciato il pacco e la bottiglia e ho portato a Udine una lettera. Sono tornata altre volte a Trieste, ma molto più spesso mi capitava di andare su in montagna. La prima volta era stata già in ottobre o forse a fine settembre. Sono andata a Canal di Grivò, sopra Faedis, a portare delle carte. Siccome si era fatto tardi ed ero in bicicletta, ho dovuto passare la notte lassù. Mi ricordo che era un gruppo in cui c'erano i fratelli Roiatti, Foschiani e alcuni altri. Erano sistemati in una casa abbandonata. Foschiani mi ha detto: "Avrai freddo, tu non sei abituata." E allora mi ha coperto con la sua mantella. La mattina presto mi hanno dato un po' di latte e poi mi hanno accompagnato per un tratto di strada, perché avevo lasciato la bicicletta in paese, in un'osteria. Erano davanti a me e li guardavo. Erano tutti senza cappotto, con le calze rotte alle calcagna. Poi le armi. Uno aveva un archibugio di quelli dei tempi di Napoleone, gli altri avevano fucili lunghi lunghi, tutta roba raffazzonata, perché non erano andati su armati. Avevo una certa apprensione. Mi domandavo come avrebbero fatto a resistere in inverno. Siamo andati giù così, con il cielo roseo e l'aria frizzante, e ci siamo salutati cordialmente. Io dovevo tornare di corsa a Udine per presentarmi al lavoro e quelli sono tornati indietro. Nessuno di loro è sopravvissuto. Qualcuno è morto in combattimento, altri sono stati catturati e fucilati. Uno è morto ad Acau. Una seconda volta sono andata in un paesetto che non riesco più a ricordare dove fosse. Qualche giorno prima era venuto a casa mia un magazziniere che lavorava da Basevi e aveva trovato mia madre. Signora Dia Rosina. Cosa sono? Uova? Aveva domandato mia madre. No, non stia a svolgerle! Quando sono arrivata ho visto che erano bombe a mano. Gliele aveva date un conoscente e lui le aveva portate a me perché le portasse ai partigiani. Così ho messo le bombe nella borsa. Sopra, come sempre, c'erano un figurino e il metro per far vedere che ero sarta e che mi muovevo per lavoro. C'era una riva molto ripida e sassosa. Così sono scesa dalla bicicletta e ho proseguito a piedi. Ho staccato due grappoli d'uva da una vite e li ho messi nella borsa. Alle 10 ero su. Non so come facevo ad essere puntuale da Udine fino là. In fondo alla strada improvvisamente si apriva la piazza del paese. Si sentivano gli echi di spari verso la montagna, mentre nel paese era tutto silenzio e anche per la strada non avevo incontrato nessuno. C'era una donna molto anziana seduta sull'orlo della vasca della fontana e faceva finta di prender l'aria, mentre invece mi aspettava al posto dei due che avrei dovuto incontrare. Signorina, signorina, mi ha detto in friulano, venga qui. Mi sono avvicinata. Hanno detto quei ragazzi che torni indietro, subito, perché ci sarà un rastrellamento. Hanno già ucciso un ragazzo nel bosco. Grazie. L'ho salutata e mi sono avviata. Appena fuori del paese mi sono incamminata. La strada era così ripida che con la bicicletta mi sarei ammazzata. Oltretutto avevo ancora le bombe con me. Subito dove iniziava la discesa ho visto una doppia fila indiana di tedeschi, mimetizzati con foglie e rami. Non potendo deviare, sono andata avanti, cercando di tenere un contegno indifferente. Anzi, avevo preso un grappolo d'uva dalla borsa e lo sgranocchiavo. Quei soldati mi guardavano, ma nessuno mi ha fermato. Eravamo all'inizio e hanno scoperto dopo che nella resistenza c'erano anche le donne. Camminavano, non si sentiva neppure tirare il fiato, appena lo scricchiolio degli scarponi sulla ghiaia. La fila era lunghissima. Alla fine c'erano anche soldati asiatici con la divisa della Wehrmacht. Quando ho finito di passare in mezzo a loro, ho tirato un sospiro di sollievo. Il giorno dopo ho dato le bombe da portare su a un altro, che doveva andare comunque. Queste erano le prime volte che vedevo come erano le cose in montagna e mi avevano fatto capire, se non l'avevo ancora capito, quanto grandi erano le necessità da sostenere. La resistenza in fabbrica. Nel frattempo continuavo a lavorare in fabbrica. Basevi con l'8 settembre era scappato e ormai dirigeva tutta la commissione di fascisti che c'era già dall'inizio della guerra. Il lavoro principale era diventato il recupero, cioè venivano riaggiustate le divise dei soldati uccisi o cose del genere. Questo reparto era comunque al piano di sopra, mentre io stavo di sotto, a fare il lavoro normale, col filo buono e non con quello di Rayon, e dove di solito non giravano fascisti. Una volta mi sono sentita di fare qualcosa anche in fabbrica. Tutte ci lamentavamo che non ci veniva pagata l'indennità di allarme. Infatti, ogni volta che suonava la sirena dell'antiaerea, dovevamo scappare e, lavorando a cottimo, non recuperavamo più il lavoro e non ci pagavano.
Così un giorno sono andata in fabbrica con un cartello di cartoncino, con un buco sopra per attaccarlo a un chiodo. Ci avevo scritto qualcosa come «I traditori e gli invasori hanno tutte le stoffe, mentre noi non abbiamo neppure il grembiule. Inoltre chiediamo l'indennità di allarme». Sono andata verso i bagni tenendo il cartello sotto il grembiule e l'ho appeso di corsa a un gancio vicino all'ingresso, sopra la medagliera dove mettevamo i nostri numeri. Sono andata nel gabinetto e quando sono uscita, con aria innocente, c'era già una piccola folla. Poi è arrivato il ragioniere e siamo scappate. Dopo è venuto da me il direttore, che non era fascista, un certo Raggi, e mi ha detto «Rosina, scommetto che sei stata tu». «No, non sono stata io. Ma comunque, non è vero quello che c'è scritto?» «Sì, ma la verità non si può dire. E invece il cartello ha avuto successo. Ci hanno dato l'indennità di allarme. Sono stati proprio i tedeschi a farci avere queste cose, indignati che non ci fosse dato quello che ci spettava». Un giorno è venuto da me il direttore e mi ha chiesto se me la sentivo di aggiustare una giacca mal ridotta, ma era di un signore che ci teneva tanto. Ho detto di sì, perché mi piaceva aggiustare le robe rotte e farle diventare buone. Mi son messa con pazienza e l'ho fatta, a dire il vero, molto bene. Una volta stirata era come nuova. «Rosina, venite che c'è il proprietario della giacca, che è tanto contento e vi vuole vedere. E chi è?» ho chiesto. «Era un capitano delle SS. Gli dica che ho fatto il mio lavoro e basta». «No, no, venite, che sennò loro si offendono». Ho visto un signore tutto contento, che in un italiano stentato mi ha detto che ero stata brava, e ha tirato fuori il taccuino. «No», dico io. «Sì, sì, che ciapi, sennò loro si offendono». Mi ha dato tutto quello che aveva in moneta italiana, 75 lire, una fortuna per quei tempi, la paga di 2 settimane. Mi son serviti quei soldi, mi son presa per esempio un paio di calze di lana, faceva un freddo quella volta. Partigiana a tempo pieno. Agli inizi del 1944 arriva l'ordine di fare 10 ore di lavoro al giorno, praticamente si stava in fabbrica mattina e pomeriggio. Così impegnata, non riuscivo più a fare quasi niente per la resistenza. La Virginia Tonelli mi ha fatto incontrare con il compagno Andrea. «Ti puoi fidare?» mi ha detto. «È un dirigente. Vuole conoscerti per vedere se puoi fare qualcos'altro». L'appuntamento era fuori Porta San Lazzaro, vicino alla fabbrica, dove c'era un rifugio antiaereo. Lì ho incontrato questo Andrea, ma poi abbiamo fatto un gran giro. «Devo farti delle domande». «Va bene». E così mi ha chiesto del mio lavoro, della famiglia, che cosa avevo già fatto nella resistenza. Alla fine mi dice, «Ma tu non mi chiedi niente?» «No, non voglio sapere cose che non sono necessarie, perché può essere rischioso per te e per me. Il mio modo di fare deve averlo convinto. L'esame era andato bene». Poco tempo dopo, Mario Lizzero, ormai sapevo il vero nome di Andrea, mi ha proposto di lasciare il lavoro in fabbrica per essere a disposizione tutto il giorno. «Accetterei volentieri, ma come faccio? In casa lavoro solo io e devo mantenere mia madre e mio fratello. E poi non posso essere clandestina. Quanto prendi?» mi ha chiesto Lizzero. «Mi danno 70-75 per quindicina. E pensi che per 75 lire il mondo si fermi?» Aveva ragione. Io non volevo essere pagata, però dovevo anche mangiare. Il dottor Manlio Miani mi ha fatto un certificato secondo il quale mia madre era sofferente di cuore e aveva bisogno di essere assistita. Con quel foglio ho potuto licenziarmi, una cosa che altrimenti in tempo di guerra non era permessa. In fabbrica hanno capito tutti qual era il vero motivo, ma sono stati al gioco. Anche il ragioniere era contento che andassi via, perché non gli avrei più dato problemi. Così nessuno ha fatto storie. Sono entrata nel comitato provinciale delle Brigate Garibaldi, che si riuniva nello studio dell'architetto Midena. Insieme alla Tonelli mi occupavo del lavoro femminile e dei corrieri. Molto del lavoro lo facevo in casa. Per fortuna i vicini erano quasi tutti contrari al fascio, tranne un paio che erano effettivamente confidenti della polizia. Così, dopo alcuni mesi, i capi come Lizzero e Lampredi cercavano di venire da me per il meno possibile. Anche perché abitavo in fondo a un vicolo da dove era impossibile scappare in caso di rastrellamenti. Mi avevano portato una macchina da scrivere, una Remington enorme, che si poteva prendere a martellate e non si rompeva. Ho fatto un corso di dattilografia da una signorina anziana che abitava vicino a casa mia, anche se alla fine battevo lo stesso con due dita. Scrivevo le circolari, 30 copie che battevo 10 alla volta con la carta carbone. Una volta è venuto Lizzero e abbiamo perso un giorno per trovare la misura e i colori giusti per la stella tricolore, lo stemma garibaldino da mettere sui berretti per i partigiani, che poi abbiamo dato da fare all'Ada Piccoli. Continuavo a fare i giri in bicicletta come staffetta. Passare i posti di blocco era un rischio continuo, perché se la cosa da consegnare era una letterina, la si metteva in una scarpa o nell'orlo di una manica. Ma se era qualcosa di più grosso, non era facile da nascondere. Una volta avevo dei timbri e dovevo portarli a Spilimbergo, dove c'era una tappa, la casa della famiglia Tambosso, dove erano tutti partigiani. Avevo fatto un pacco piccolo, quadrato. Stavo già per uscire dal borgo quando mi hanno fermato due fascisti col fucile, che cortesemente mi hanno detto: "Tornate indietro, che è in corso un rastrellamento." Ma io devo andare a lavorare, mentre non vedevo l'ora di scappar via. "Tornate indietro, andrete dopo." A casa mia madre ha nascosto il pacco in mezzo al carbone. Quando sono entrati hanno incominciato a guardare in giro. Sono andati nella mia camera, io li ho accompagnati. Avete una macchina da scrivere, eh? Veramente non è mia, ho detto. È di un mio amico andato in Africa che non è più tornato. Non si sa più niente, sarà prigioniero. Intanto mi ci esercito io perché finita la guerra intendo cambiare mestiere. A fare la sarta si prende troppo poco. Ah, bene, i fascisti sono stati molto comprensivi e non hanno, per esempio, guardato contro luce la carta carbone. Ho controllato cosa c'era sotto l'armadio. Sono andati via. Ma ormai era troppo tardi per andare fino a Spilimbergo. Siccome c'era urgenza per la consegna, il giorno dopo sono partita di nuovo in bicicletta, con l'involucro dei timbri in bella vista sul portapacchi. Sapevo di dover passare il posto di blocco. Penserò là come fare, mi son detta. A Dignano, prima del ponte sul Tagliamento, usavo fermarmi in un bar. Anche se non avevo sete, prendevo sempre una gassosa. Che era la cosa che costava meno, e chiedevo se c'erano novità. Perché devo andare a fare un lavoro a Spilimbergo e non vorrei che mi portassero via la bicicletta. E quel giorno faccio uguale. Come va? Fermano? Mi dice la donna, da 3 giorni è una cosa tremenda. Non passa uno che non gli portino via la bicicletta. C'era lì anche una giovane signora, che dal parlare mi sembrava triestina. Era con un uomo, un contadino. E avevano un carretto colmo di verdura fresca. Era il mese di giugno. Va a Spilimbergo, signora? Chiedo. Sì, chissà se potessi salire sul suo carretto, perché non vorrei che mi portassero via la bicicletta. Mi ha fatto salire a cassetta, a fianco a lei che guidava, mentre l'uomo si è messo dietro. Quando arriviamo sul ponte, "Alt, cosa avete?" "Verdura." Allora dicono, "Tirate giù tutto." Io non potevo muovermi perché ero seduta sopra i timbri, la gonna era tirata per coprire il pacco. Intanto ho aperto la borsa e ho mostrato la carta d'identità al tedesco, che non ha fatto nessuna obiezione. Dopo aver scaricato tutto e fatto vedere che sotto non c'era nascosto niente, l'uomo e la donna hanno dovuto rimettere la verdura sul carro, mentre io, molto maleducata, non mi sono mossa dal mio posto. Quando siamo ripartiti io faccio, tanto per dire qualcosa. Che severità però. E quella. Ma cosa la vol? Che passa i partigiani sotto il naso ogni 5 minuti? In genere andavo a Spilimbergo 2 volte alla settimana. Altre volte andavo a Pordenone e a Cormons. Una volta sono andata con la Tonelli a San Daniele, perché mi doveva far conoscere uno del posto, altrimenti non c'era abitualmente necessità di andarci. C'erano due della tranvia che erano dei nostri e portavano loro le cose. Quel giorno, tornando indietro, mentre eravamo ancora in collina, abbiamo sentito che in città suonava l'allarme. Allora ci siamo sedute a parlare sull'erba. Mi ha parlato un po' di sé, di quando era in Francia, di quando aveva lavorato per i combattenti di Spagna, del matrimonio civile a Parigi. Poi mi ha spiegato, anche quando sarà finita, in realtà non lo sarà, perché chi ha i suoi privilegi, i suoi interessi, farà di tutto per mantenerli. Perciò ci sarà sempre da lottare. È stata una delle ultime volte che l'ho vista. In settembre è stata catturata a Trieste ed è morta alla risiera di San Sabba. Avevo spesso contatti anche con sacerdoti. Loro avevano conoscenze di un certo tipo, con contesse,
con le signore di chiesa che avevano il cuore tenero e ideali patriottici di tipo risorgimentale o monarchico, persone benestanti che potevano nascondere dei feriti in casa, curarli e soprattutto dargli da mangiare, perché con in casa una bocca in più era assolutamente necessario ricorrere al mercato nero. Ho saputo anche di un generale in pensione, al di sopra di ogni sospetto, che forniva informazioni importanti. Andavo spesso alla chiesa di San Giacomo, fingevo di assistere alla messa e poi andavo in sagrestia. C'era un prete di cui non ricordo il nome, abbastanza alto e magro. Quando mi vedeva si toglieva dalla tonaca dei bigliettini e me li infilava nella borsa. Non so cosa ci fosse scritto, perché non ne ho mai letto neanche uno. Al tempio ossario c'erano Don Giorgio Vale e Don Albino Perosa. Nella cripta tenevano nascosti dei documenti. Una volta Don Perosa mi ci ha portata, ma senza accendere la luce, perché sennò si vedeva da fuori. Non vedevo niente. Si tenga il mio braccio. E così ho potuto scendere i gradini. Un'altra volta avevano portato mezzo vitello per dar da mangiare ai partigiani nascosti. Come tagliarlo? Don Perosa lo ha portato nella sua camera e si è messo tranquillamente a farlo a pezzi. Era curioso vederlo, perché Don Perosa è sempre stato un tipo serioso. Poi sono andata a Cusignacco a consegnare la carne. Fine file numero 6.